Allora, siamo al capitolo 12 del Vangelo di Marco e siamo arrivati al versetto 35. Abbiamo qui, dal 35 al 37, una diatriba con i farisei molto molto interessante sull'autocomprensione di Gesù, cioè chi credeva Gesù di essere. E il grande tema è Messia, figlio di Davide, eccetera. Qualcuno legga prima questi versetti e poi cerchiamo di capire che cosa il Signore vuole dire.
Se voglio l'avete avuto tutti.
Noi passato. Gesù continuava a parlare, insegnando nel tempio. Come mai dicono gli scribi che il Messia è il figlio di Davide? Davide stesso, infatti, ha detto, mosso dallo Spirito Santo, disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici come sgabello ai tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. Come dunque può essere suo figlio? E la numerosa folla lo ascoltava volentieri.
Abbiamo qui da fare alcune osservazioni. Prima di tutto, vedete come l'uso dell'Antico Testamento, richiamando il discorso della volta scorsa, no, per spiegare il nuovo, fosse un uso già di Gesù Cristo, non solo delle prime comunità cristiane, fosse un uso di qualunque rabbino che cercava di leggere il presente alla luce dell'Antico Testamento. Quindi queste che alcuni considerano forzature di lettura messianica, in realtà il mio parere è che fossero già presenti nella prima comunità per il loro modo di intendere e di leggere l'Antico Testamento come parola di Dio che doveva illuminare l'oggi, e nello stesso tempo quindi fosse una metodica già comunemente usata da Gesù, il quale riesce vuole esplicare certi concetti, certe tematiche ricorrendo all'Antico Testamento. E qui la tematica che ci porta avanti è di chi sia il Messia. Perché tra l'altro, se voi andate a leggere il Salmo 110, non è così chiaro che si parli del Messia. Eppure vedete la lettura messianica che Gesù gli dà, probabilmente nella grande tradizione di Israele, con però una forte sottolineatura. Dice Gesù: dal momento che Davide nel Salmo 110 chiama il Messia mio Signore, vuol dire che il figlio di Davide sarà qualcosa di più che un nuovo Davide, sarà qualcosa di più che un re, un sovrano, il sovrano atteso di Israele. Io credo che qui ci siano alcune risposte che Gesù vuole dare alla popolazione, alla gente che lo sta ascoltando. Dall'altra parte, figlio di Davide era un titolo che evocava non soltanto l'origine davidica, cioè dalla stirpe di Davide del Messia, ma era anche un progetto messianico, cioè il figlio di Davide era colui che avrebbe portato la restaurazione religiosa e politica, e colui che avrebbe portato Israele allo splendore e ai fasti del regno di Davide. Questo titolo, se vedete, è già stato rivolto a Gesù nel Vangelo, per esempio in Luca è al momento dell'annunciazione che viene chiamato figlio di Davide, il cieco stesso di Gerico chiama Gesù figlio di Davide. Ma ora Gesù intende criticare questo termine, perché figlio di Davide non esprime non esprime due cose. Primo, non esprime il tipo di messianicità che Gesù è venuto a rappresentare. Gesù è sì il Messia atteso di Israele, ma è il Messia povero, il Messia umile, il Messia che si è rivelato entrando in città su un asino senza valore, il Messia che fra poco morirà su una croce urlando disperato. Ecco quindi una nuova messianicità, non più di restaurazione politico-sociale e religiosa, ma sconvolgente, ma diversa, cioè di questo Dio che nel Messia assume i nostri limiti, la nostra finitudine, le nostre angosce, le nostre paure, le nostre malattie, le nostre ansie, la nostra morte. Ma proprio accogliendo su di sé tutta la pochezza degli uomini, egli potrà portare la creazione e le creature attraverso la sua resurrezione nell'infinito di Dio. Seconda contestazione: se il re Davide lo chiama mio signore, viene adombrata in qualche misura la superiorità del Messia rispetto a al re davidico. Quindi direi quasi che questo è sicuramente un punto a favore di chi sostiene che Gesù aveva già un'autocoscienza di essere di più del semplice messia politico, sociale e religioso atteso da Davide. In Giovanni sarà chiaramente la figliolanza divina, no? Gesù il figlio di Dio che tale si proclama, che fa le opere del Padre, che dice più volte l'Io sono, che è il nome stesso di Dio, che dice prima che Abramo fosse io sono, no? Eccetera, che si proclama quindi chiaramente come il verbo preesistente alla creazione. Qui sicuramente però è un'espressione ancora di una cristologia più povera, meno elaborata, quale invece sarà quella di Giovanni che scrive 50 anni dopo, no? Ma è già una cristologia che ha la coscienza che Gesù è altro rispetto al semplice messia davidico, che Gesù, Messia è chiamato da Davide Adonai, cioè è termine stesso di Dio. Quindi è interessante notare già in questa primitiva cristologia, perché si dice che Marco è il primo Vangelo, e voi sapete che chi veramente fosse Gesù Cristo, la prima comunità, se faremo poi gli atti lo vedremo bene, lo capisce progressivamente con grande fatica. Sicuramente lavora molto lo Spirito Santo. Tenete conto che la rivelazione di Gesù, la rivelazione di Dio si è compiuta in Gesù Cristo, ma Gesù stesso dice che morendo ci invia lo Spirito, che ci insegnerà cose più grandi di quelle che lui stesso ci ha insegnato e che ci porterà alla comprensione della verità tutta intera. Quindi c'è un work in progress, ecco, lavoro in corso nella teologia, nella comprensione di Dio, nella comprensione del mistero del regno, cioè è tutto un percorso che va sempre fatto, per cui dobbiamo anche essere docili, come è stata la prima Chiesa, al soffio dello Spirito che porta a comprendere sempre cose nuove sulle cose antiche. Questo è un concetto dinamico, ecco, anche della teologia, che credo dobbiamo avere, cioè sicuramente fra 2000 anni capiranno più cose ancora del messaggio del Signore, perché l'archeologia, perché le scienze, avranno portato la linguistica, avranno portato dei nuovi apporti, dei nuovi arricchimenti, e soprattutto lo Spirito avrà soffiato, perché è lo Spirito che guida la Chiesa continuamente nella sua missione. Andiamo avanti e leggiamo i tre versetti successivi pesantemente ecclesiologici, che ci fanno davvero riflettere. Vediamo un momentino.
Diceva loro mentre insegnava: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e ostentano di fare lunghe preghiere. Essi riceveranno una condanna più grave.
Mamma mia, com'è attuale! Com'è attuale questo blocco di versetti? Questo blocco di versetti è una dura requisitoria contro i pastori di Israele sulla linea dei profeti, cioè se voi andate a vedere Amos, Michea, Geremia, Isaia, tutti hanno avuto le loro requisitorie contro i pastori. Questo è un tema grande, l'unico pastore di Israele è Dio, Dio è l'unico pastore, tutti gli altri, i pastori che lui aveva delegato per servire il gregge, in realtà invece di servire il gregge spesso si servono del gregge, spesso strumentalizzano il gregge. E qui abbiamo un monito per tutti i cristiani, per carità, ma sicuramente è un ammonimento soprattutto per coloro che nella Chiesa hanno obblighi, hanno responsabilità, hanno ruoli pastorali. Io mi chiedo come ci possa essere ancora oggi nella Chiesa un modo di fare, un modo di vestirsi, un modo di porsi, un modo di esistere di fronte a questi versetti qua. Mi sembra davvero che abbiamo preso per scherzo, Gesù scherzava, no? Dice che, vedete, guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, per carità, le talari, i tutti questi paramenti vari, eccetera, eccetera. Pensate ai cardinali, gli ermellini, ma pensate anche alla fissazione dei nuovi preti che girano tutti con la talare con 33 bottoni, ragazzi, e vanno negli oratori col tricorno, cioè, e questo amare di passeggiare in lunghe vesti. Ecco.
La talare non è stata un po' voluta dal vescovo di nuovo, cioè.
Spero di no.
Ti assicuro che Gosiglia non la porta mai.
Ah, perché effettivamente vederle con la parare è strano, no?
Ti posso dire, perché conosco bene l'ambiente del seminario, data la mia amicizia con colui che ne è stato il rettore fino ad agosto scorso, che è il rettore, che era Domenico Bossù, missionario 40 anni in Guatemala, uomo di grande esperienza e quindi che arriva da ben altra teologia, che si è battuto con tutte le sue forze contro questo andazzo dei giovani che invece dicevano ama il diritto canonico, ama la tal lettera della Congregazione Vaticana, e lui diceva lo sforzo più grande che io ho fatto lì, e mi considero un fallito, mi diceva, è che cercavo di far capire loro che cos'è l'ecclesiologia. E loro invece sono già tutti incubati dai movimenti, perché arrivano tutti da movimenti conservatori, chiusi, tradizionali, legionari di Cristo, Opus Dei, robe di questo tipo, e di quello che dicevo io non gliene poteva fregare di meno. Quindi per me c'è stato un fallimento, questo detto dal direttore del seminario. Ma oh ragazzi, i nuovi preti sono tutti così, terrorizzati da vivere nel mondo, devono portare lunghe vesti, devono ricevere lo scappellamento nelle piazze, devono avere i primi posti nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti. Guardate che
il Papa non può farci niente.
Guardate che quando io 2 anni fa facevo il famoso SFOP qua, Servizio Formazione Operazioni Pastorali, dico sempre, Don Villata, responsabile della pastorale della diocesi, diceva sempre, guardate, voi laici dialogherete sempre meglio con i preti anziani che con i preti giovani, perché i preti anziani sono più aperti, perché i preti anziani sono più virgolette democratici, perché hanno un'ecclesiologia che è quella forse del Concilio Vaticano II nella testa, questi qui invece sono tornati, forse perché sono più fragili, forse perché sono più deboli, a difendersi dietro le lunghe vesti, le talare, monsignore, eccetera, eccetera. Poi sono quelli che, buttati nella pastorale, magari sono poi quelli che collano prima, no? Però questa è una realtà. Quindi le lunghe vesti da tutte le parti che vengono fuori. Pensate i titoli, no? Allora, anche lì, cioè eccellenza, eminenza, reverendo, monsignore, no? Ma anche in questi giorni, sua santità, sua beatitudine, no? Anche gli altri, gli ortodossi non sono da meno, ecco, non parliamone, cioè c'è veramente da chiedersi se come si possa, no? Accettare un certo, tra virgolette, galateo ecclesiastico di fronte a questi versetti, perché sono talmente chiari. Non avere lunghe vesti, non voler ricevere i saluti nelle piazze, non avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti, no? Eccetera. Il versetto 40 è la corruzione del Vaticano, eh? Certo. Divorano le case delle vedove e ostentano di fare lunghe preghiere. Ecco, qui è di un'attualità tremenda, a tutti i momenti siamo di fronte a scandali di persone che hanno preso i beni dati magari dalle povere vedove o da gente con grande sacrificio per opere di carità, e gli hanno buttati in investimenti folli, a partire
dagli attici,
a parte gli attici, ma a partire anche dal vi ricordate prima di Natale lo scandalo dei francescani, dei francescani che avrebbero dovuto sposare Madonna Povertà, e invece il loro economo aveva investito milioni di euro in titoli esteri, in speculazioni finanziarie, e l'ordine è fallito, perché però erano milioni e milioni di euro che sono stati sperperati e che dovevano andare ai poveri. Io non so se c'è
lo stesso del San Raffaele, come si chiama?
San Raffaele, ma avete visto l'altro giorno quel signore che ha la villa Capri, che ha la villa qui, villa là, e che era responsabile anche lì di un ordine religioso fantomatico, aveva intestato tutto a fuori, che non ne sapeva niente, e con questo faccendiere, cioè sono cose senza senso.
Allora, perfino nella carica si è venuto fuori qualcosa,
per carità.
Colpa, ma quando ho visto che anche nella carità se ne pare.
Io qui distingo due cose, ma le condanno tutte e due. Cioè, distingo sempre la malafede, no? Quando uno veramente vuole lucrarci, vuole guadagnarsi, vuole farsi l'attico o cose di questo tipo. Distingo anche la cosiddetta buona fede quando questa ricorre alla mentalità mondana, che era un po' il discorso che facevo con Vittoria. Cioè, per esempio, no? Mettiamo pure che questi qui abbiano detto: ho 100 milioni di euro da dare ai poveri, se io reinvesto ne ho 150, così aiuto di più i poveri. Ma questo è andare davvero secondo la mentalità di questo mondo. Leggevo l'altra sera, mentre tentavo disperatamente di addormentare un nipote ribelle, perché non aveva nessun nome. Allora, dopo un'ora che cantavo tutto il cantabile, che non sapevo più cosa cantargli e quali storie avrei detto: senti, adesso ti metti nel lettino tranquillo, nonno sta vicino e tu cerchi di dormire, io sono vicino qua. Ho cominciato a sfogliare una rivista, avevo sul tavolino da notte Missione Consolata, c'era una bella intervista di Giorgi a padre Gigi Annataloni, che è il direttore della consolata, a cui facevano questa domanda: come mai tanti ordini religiosi, no? E tante istituzioni cosiddette no profit, ONG, eccetera, eccetera, ormai si sono affidate ad agenzie di marketing per far soldi. Cioè, se voi fate zapping sulla TV, vedete continuamente che c'è l'organizzazione per gli orfanelli, l'organizzazione per l'Africa, l'organizzazione per... e spesso è missioni tale, missioni tal'altra, missioni qui, missioni là. Ma queste cose costano migliaia, centinaia di migliaia di euro, perché è vero che c'è la buona fede, dice: ah, ma io così lui diceva questo, no? Sì, sì, allora lui faceva un'analisi molto bella, diceva: secondo me sì, la buona fede c'è, perché questi cercheranno di raccogliere soldi di più per i poveri, però entriamo nella mentalità mondana. E poi il benefattore deve sempre sapere che se ha versato 100, se va bene là finisce 50, perché metà finisce nell'autoproduzione, nell'autopromozione, finisce nel... Ma sapete cosa vuol dire fare uno spot in TV? Ma vuol dire la società di marketing, vuol dire gli attori, vuol dire i registi, vuol dire gli ideatori, vuol dire il tempo occupato, no? Ecco, l'ora, le fasi, ma sono cose da matti. Cioè, questo per esempio è un problema di tantissime onlus, no?
Però quando... d'altra parte la comunicazione è indispensabile.
Ma non per i credenti, è qui che siamo, no? Cioè, non mi immagino, io non ho mai visto Gesù che per diffondere il regno di Dio facesse degli interventi a reti unificate a mezzogiorno, eccetera. Anzi, faceva i miracoli e raccomandava di non dire nulla a nessuno. Cioè, l'abbiamo visto in Marco. Cioè, è proprio un atteggiamento diverso. Il credente lavora col cuore di Dio, si affida alla provvidenza. Io un po' così porto sempre il nostro misero esempio della nostra ONUS, Comitato Roraima, dove tutti gli anni, grazie al cielo, finora siamo riusciti a dire il 100% di quello che incassiamo va direttamente, perché non abbiamo spese. Se dobbiamo fare i volantini, ce li paghiamo noi extra cose, altrimenti non si fa niente. Ecco, Comitato Roraima di solidarietà con i popoli indigeni del Brasile, Coro. Comitato Roraima di solidarietà con i popoli indigeni del Brasile, che lavora con i missionari della consolata per gli indios in Amazzonia e anche per altri missionari sempre in Brasile, nelle favelas, eccetera. Ecco, ma questa è una cosa molto difficile, eh? Guardate, io poi ho conoscenze, l'ho già detto altre volte, di amici e amiche che sono entrate nella cooperazione internazionale a Ginevra, a Bruxelles, eccetera, ma mi dicono l'UNESCO, l'ONU, l'UNICEF, ma questi sono dei carrozzoni incredibili, la FAO, hanno dei palazzi alti 30 piani, con uffici mega galattici, con le poltrone di pelle umana, per dirlo alla Fantozzi, in cui si discute di fare qualcosa con i poveri, cioè di cui si discute di fare qualcosa con i poveri, e quello che va a finire poi ai poveri è il 10, 15, l'8% del bilancio, perché tutto il resto è carrozzone automantenendosi. Qualche anno fa era venuto fuori la Croce Rossa. La Croce Rossa non parliamo, la Croce Rossa rispetto a quello che fa, quello che si automantiene è un monstrum, è una cosa enorme. Leggevo
e anche quella, per mille, non
quella onlus bene, come va su, quella onlus che era stata fatta da Maria Pia Fanfani, che deve essere ancora viva con da avere 922 anni, ma è ancora, ha fatto questa onlus tremenda. Io ricordo che erano stati pubblicati i bilanci dalla stampa di Torino in cui si vedeva che questa onlus era a favore del terzo mondo, lei poi era stata presidentessa della Croce Rossa di su di giù, e avevano un bilancio annuale di 680.000 euro, di cui 18.000 andavano ai poveri. Tutto il resto era l'ufficio, 11.000 euro di telefono, cosa facessero 11.000 euro di telefono, poi c'era due macchine, il magazzino, due autisti, tre impiegati, e poi c'era anche, mi ricordo sempre, mance agli uscieri del Ministero dell'Interno 3.000, mance agli uscieri del Ministero degli Esteri 3.000. Se voi andate a vedere i bilanci di queste cose qua, ma la Chiesa ci casca, spesso anche ordini religiosi hanno la mentalità mondana, pensano come gli altri, non pensano come Gesù, il quale diffondeva la sua parola e poi diceva: Signore, fai tu, ecco, è il regno, che è il seme che cresce autonomamente. A me adesso, quando vedo queste pubblicità, soprattutto se dietro c'è un ordine religioso, un ente che fa capo alla Chiesa, mi danno veramente fastidio. La stessa pubblicità dell'8 per 1000, che ogni anno è fatta in genere molto bene, eccetera, eccetera, ma dietro ci sono investimenti. È giusto, non è giusto? Dobbiamo sicuramente discuterne. Altra cosa. Dicevo proprio il modo di farsi chiamare, no? Eccellenza, santità. L'unico che io ricordo sempre che non voleva farsi chiamare nella sua maniera era il cardinale Pellegrino, che diceva padre Pellegrino, punto.
E Don Guido.
E Don Guido, addirittura Don Guido, ma Don Guido è quell'eccezione che confermano la regola. Adesso che soprattutto mi ha detto, ormai sono un vescovo scaduto. Sapete che il Papa ha accettato le sue dimissioni, eccetera, eccetera.
Anche Nosiglia
mi sembra. Io Nosiglia,
non può.
Mentre invece Pellegrino ti correggeva. Pellegrino gli dicevo: Eccellenza, no, chiamami padre. Tac, sempre.
Anzi, Abba.
Quindi, per carità, è chiaro che se lo chiami, se lo chiami padre, non ti dice no, mi chiami monsignore, no. Però io, secondo me, ecco, anche in questa forma dovremmo essere più evangelici.
È stato vero, non so se eravate anche voi, è stato lì a salutare, non avevi, io non gli ho visto proprio nessun anello, mai apporgeva mai a baciare,
la mano
così,
molto diretto,
per carità, senza.
Mi sembra nella
però è proprio il discorso generale, no?
Della
Chiesa che dovrebbe scogliarsi di orpelli, di cose,
soprattutto a Roma.
La Chiesa il Papa era un re, e non possiamo sperare che fossero diversi. Adesso piano piano.
E poi c'è un altro discorso che secondo me è un discorso sempre più sempre meno capito, ma se faremo gli atti o quanto viene fuori. Ricordiamoci bene che Gesù era un laico. Certo. Gesù non era un prete, Gesù non era un vescovo, Gesù era un laico. E la grande innovazione della Chiesa è stata l'abolizione del sacerdozio antico. Ormai siete tutto un popolo di sacerdoti, tutto un popolo di re. Questo è un discorso che andrebbe veramente ripensato, perché dopo tre secoli in cui si aveva questa coscienza, no? Di questa assoluta parità fra tutti, perché tutti eravamo figli di Dio, fratelli di Cristo, redenti dal suo sangue, si rinfiltrano alcune correnti che riportano il paradigma del sacerdozio cultuale antico ebraico, e si riformano i sacerdoti. Non sentirete mai il sottoscritto chiamare un prete sacerdote. Io se lo faccio è perché mi scappa. Io non chiamo mai sacerdote, perché il sacerdozio è stato abolito da Gesù. Ormai abbiamo un unico sommo sacerdote, che è Cristo. Li chiamo preti, che vuol dire anziani, no? Cioè, questo non vuol dire che non ci possano essere dei ruoli nella comunità che sono ruoli di responsabilità, ma non ruoli di dignità, perché la dignità è la dignità del battesimo, per cui siamo tutti un popolo sacerdotale e godiamo del sacerdozio comune. Cioè, questo secondo me è un discorso molto forte.
L'abbraccio tra un po', gli abbraccio, non mi tengo.
Ma è una cosa. Ma guardate che.
Perché tanto che lo medito.
Ma per esempio, ecco, voi siete di Santa Teresina, fatevi chiacchierare qualche volta su questo tema da Don Andrea Fontana. Ah, sì. Don Andrea Fontana ha scritto delle pagine bellissime su questa cosa.
Una evoluzione, secondo me.
Certo, una vera e propria conversione.
Ha detto che non lo facciano più parlare.
Difatti. Esatto. Non vorrei dire, prima che il direttore dell'ufficio catechistico, adesso gli hanno
dato, anche anziano, ma mai gliel'hanno dato.
Ma prima ero direttore dell'ufficio catechistico,
e poi l'hanno tolto,
adesso dirige il catecumenato, cioè 70 persone, insomma, ecco, quindi tutto un altro discorso. Vabbè. Prima aveva tutti i catechisti, quindi la responsabilità formativa. Ci sono alcuni libri scritti da Andrea Fontana su questo tema, che sono bellissimi, in cui chiarisce questa dignità comune, no? Ma una. Se faremo gli atti, una delle cose che emerge è che era una chiesa tutta ministeriale, che era una chiesa veramente in cui tutti annunciavano e poi gli anziani dicevano l'ultima parola, coordinavano. Ma capite, è una cosa molto diversa da il sacerdote.
Quando l'hanno fatto allora l'inizio del sacerdozio inteso proprio come...
Ma guardate che nei primi due secoli, ma l'imposizione delle mani per i ruoli ministeriali c'è sempre stata, ma la reintroduzione dei parametri del sacerdozio giudaico, per cui il sacerdote era quasi il mediatore di nuovo tra Dio e gli uomini, non compare prima del terzo secolo. Vabbè, cioè nei primi due secoli non trovate... Leggete tutto il Nuovo Testamento. Vi sfido a trovare per gli anziani o per i presbiteri, o i presbiteri, cioè, o per i diaconi o per gli episcopoi, per i vescovi, la denominazione di sacerdoti. Ma no, anzi, popolo, siete tutti un popolo santo, siete un popolo di sacerdoti. Ricordate quello, la lettera di Pietro, primo papa, accidenti, che dice queste cose qua. Quindi la novità era che Gesù era un laico e ha detto tutti quanti ormai siamo uguali, al punto che nell'Apocalisse c'è questa visione, come dire, polemica, no? Che ricorre due o tre volte, in cui addirittura gli angeli non sono più superiori agli uomini, ma tutti quanti siamo servi che insieme adoriamo e acclamiamo il Signore. Quante volte a Giovanni nell'Apocalisse appare un angelo, Giovanni sta per inchinarsi e l'angelo dice: però carità, no? Ormai in Cristo siamo tutti servi che lodiamo insieme il Signore, cioè tutti ormai siamo angeli, tutti ormai siamo sacerdoti. Questa è la grande innovazione del popolo cristiano. Che stenta.
Era anche una comunità che dava molto spazio alle donne, che invece poi.
Ma per carità, ma sicuramente. Ma sicuramente. Ma allora, se volete che poi vi parli di cosa emerge secondo me dagli atti in queste cose, ma soprattutto nelle comunità paoline, le comunità paoline erano gestite ora da uomini, ora da donne. Cioè non c'è mai stata questa discriminazione, a parte che si ha appunto la sicurezza del diaconato di Febe, no? A Cencre, che è il porto di Corinto, eccetera, eccetera. Però ci sono delle intere, la comunità di Corinto è comandata da Chloe, cioè la bionda, e da Stefana. Le comunità greche all'inizio sono comandate da Lidia, la commerciante di porpora. Cioè le donne avevano davvero dei ruoli di animazione. Più volte Paolo cita nomi femminili chiamandole mie collaboratrici, apostoli, evangelizzatori, dando gli stessi termini che vengono dati ai maschietti, ecco. Poi chiaramente prevale, secondo me, pro bono pacis, no? Cioè in una chiesa che doveva già annunciare quella cosa assolutamente inaccettabile, che un falegname crocifisso fosse Dio, no? Andare a porre delle cose che nella cultura contemporanea erano di per sé di scandalo, avrebbe deviato da questa grande notizia, no? E quindi come si sta tra virgolette bravi sul tema della schiavitù, no? Si sta bravi anche sul tema che le donne che alla fine prevale il modello giudaico degli anziani maschi, quindi del gruppo degli anziani, no? Dei presbiteri cosiddetti, da cui la parola preti, che ha compito di coordinamento e di governo nelle comunità. Però sicuramente nella prima chiesa le donne avevano ruoli altissimi e ruoli dirigenziali. Questo non ci piove, significa tradire le scritture il non vedere questa cosa qui, ecco. Però sicuramente quello che abbiamo perso, secondo me una delle perdite maggiori a cui ha cercato di porre di rimedio con intuizione profetica, che però è rimasta abbastanza embrionale, è stata questa visione della Chiesa come popolo tutto di sacerdoti, quindi popolo tutto sacerdotale, nazione santa, no? Ecco, vedete anche come la Chiesa oscilli, cioè dopo un primo momento in cui anche la liturgia era stata imposta e impostata in questa maniera, pensate all'altare rivolto verso il popolo, no? Dove il celebrante veniva chiamato presidente dell'assemblea, cioè colui che presiede, ma è l'assemblea che celebra. Adesso invece vedete i ritorni a girare le spalle al sacerdote messo di spalle. Pochi, ma ragazzi, quanti documenti della curia romana sono di nuovo usciti?
Chiesa della misericordia, la domenica.
In questa maniera qui, io so per restare alla crocetta che era una spina del buon Don Alessio, che è rimasta un po' nelle mani di Don Guido, aveva ricevuto una lettera di 70 cristiani della crocetta, i quali appellandosi a documenti pontifici gli chiedevano almeno una messa alla domenica in latino e con le spalle rivolte al popolo, con il prete il mediatore tra qui e là, e lui l'aveva sempre lasciata stendere dicendo: anche in Torino si fa, perché per ossequio a questa legge tirata fuori da Giovanni Paolo II e da
la Chiesa della Misericordia,
ecco, che ci sia un posto dove la gente ha piacere, cioè libertà.
Però guardate che dietro certe liturgie c'è un'ecclesiologia, c'è un concetto dietro. Quindi io queste cose le vedo sempre con sofferenza. Anche Fiandino mi diceva che ha avuto delle cose, e poi tutti concludevano che quelli che gli fanno queste richieste sono quelli che in genere non mettono mai piede in chiesa, no? Perché dite, tra quei 70 persone che io conosca e che veda, non c'è mai nessuno. Ecco, quindi già Don Alessio ci diceva queste cose qua. Ecco, sicuramente Gesù era diverso. Gesù era un laico, Gesù banchettava con i peccatori e i pubblicani, Gesù opera in incognito, Gesù rifiuta la rivelazione di un messia potente, Gesù sfugge all'applauso delle folle. E qui la conclusione è tremenda: riceveranno una condanna più grave quelli che hanno una religiosità formale, quelli che pregano, che si dicono chiesa e poi non praticano la giustizia, non praticano il soccorso agli ultimi, di cui vedremo la donna, la vedova, la donna senza marito, di cui si parlerà dopo, è il prototipo. Quindi anche la religione può diventare peccato, anche la preghiera può diventare ostentazione. Quindi c'è il continuo richiamo all'interiorità, alla semplicità, ma soprattutto alla kenosis, cioè allo svuotamento, a scegliere l'ultimo posto, sull'esempio del maestro. E proprio in questa linea i versetti successivi della famosa offerta della povera vedova dal 41 al 44.
E sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro, e tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una povera vedova, vi gettò due spiccioli, cioè un quattrino. Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro: in verità vi dico, questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, poiché tutti hanno dato del loro superfluo, essa invece, nella sua povertà, gli ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere.
Allora attenzione, la vedova è il resto di Israele, è l'Israele fedele a cui sarà tolto lo sposo, come dicevamo al capitolo 2, versetto 20, a cui sarà tolto il Tempio, che però dà a Dio olon ton bion, tutta la sua vita, tutto se stesso, non solo tutto quanto aveva per vivere. Ecco, qui c'è tutta una serie di considerazioni. La prima è che dai poveri, dagli ultimi, dobbiamo prendere lezione per entrare nel regno di Dio. Quindi i poveri possono essere i migliori maestri, certe volte, di fraternità, di cordialità, di condivisione, di bontà, di misericordia. Io a volte sono colpito, a volte proprio piacevolissimamente, no? Mi trovo ad essere chiamato a predicare in posti dove magari sai che l'ambiente sociale è molto basso, è complicato, addirittura tra virgolette spesso irregolare, e trovi un'accoglienza, un calore, una vita di fede, no? Senza fare delle cose, ma domenica sono andato a predicare il ritiro di Quaresima alla parrocchia di Nostra Signora di Nazareth alle Vallette, proprio al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. E avevo fin paura di essere difficile nel parlare, perché vedevo proprio gli sguardi, gli accenti, il modo di intervenire, persone ancora anziane del profondo sud, appena appena alfabete, ecco, cioè, e così dicevo, ma chissà, eccetera. Aveste visto l'entusiasmo con cui hanno raccolto la parola, l'intelligenza delle domande, espresse magari in un italiano stentato, detto male, la cordialità. Alla fine non riuscivo più ad andare via, dovevo finire alle 5, 7 meno 20 era ancora ricco il gruppetto di gente che chiedeva, e ti raccontavano un po' la loro storia, perché sarà una cosa da ridere. Avevo portato un borsone del mio libro, dicevo, qui non ne venderò neanche uno, perché spazzolato via tutto, cioè portato via, ma dove sono finito, no? Eccetera. Mentre invece, ma caro, le permissioni, a piglia, che vuole, ma bellissimo, ma guarda qua, a volte gli ambienti più semplici, invece a volte ti trovi in certi ambienti di pseudo intellettuali con un po' la puzza sotto il naso, come si dice, tutti lì sulle sue, nessuno che si mette in gioco sulla parola di Dio, difficoltà a comunicare tra di loro, paura di perdere il concetto di sé o la visione che altri hanno di sé. Cioè, a volte ti accorgi proprio che quando predichi ai poveri viene tutto meglio, come quando predichi ai bambini a volte, no? Perché il bambino è costituzionalmente un povero, no? Ecco, dove molto spesso ha quella freschezza, questa capacità di accoglienza, eccetera, che negli ambienti altolocati, no? Ci sono degli ambienti dove io quando vado a parlare per dire in piemontese sono un po' genato, ecco, perché so già che lì devi stare attento alla mezza parola in più, alla mezza parola in meno, sei giudicato, eccetera. Ci sono altri ambienti dove vai proprio tranquillo, perché vedi proprio che sono contenti di ricevere la parola del Signore e basta, no? E ti perdonano anche le tue debolezze, la tua incapacità, ed è proprio una gioia. E a volte, ecco, è proprio qui che a volte è proprio la vedova, il povero, no? Che ha questa capacità. Ecco, sicuramente poi c'è però un altro significato. Questo racconto è strettamente collegato al precedente, perché di là c'era il comportamento degli scribi e dei dottori della legge che si comportano in un certo modo, dall'altra parte c'è la povera vedova che si comporta in un modo opposto. E i discepoli sono invitati a confrontarsi e a riconoscersi, no? Gesù richiama apposta, dopo che ha parlato loro degli scribi e dei farisei, vedete, no? Gesù chiamati a sé i discepoli e disse: in verità vi dico, quando Gesù mette questa premessa, questa formula ebraica, amen, 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 in verità vi dico, vuol dire che siamo di fronte a un insegnamento importantissimo, a un insegnamento fondamentale. Gesù ha trovato un insegnamento autentico, un esempio autentico, e vuole che i discepoli imparino ad imitarlo. Quindi quello che l'ha colpito, che ha colpito Gesù, non è soltanto l'assenza di ostentazione, l'umiltà, questa donna che fa questo gesto in segreto, ma è la totalità del dono. Olonton bion, ha dato tutta la sua vita. Le nostre Bibbie traducono malamente quanto aveva per vivere, ma tutta la sua vita. E allora ecco, questa vedova è davvero profezia di Israele. Israele fra un po' sarà vedovo, perché gli sarà tolto lo sposo, ma è l'esempio della vera religiosità giudaica che Gesù aveva cercato invano nel Tempio, è il frutto buono che Gesù aveva cercato nel fico che invece era stato visto come secco. Ecco, questa donna dà a Dio tutto quello che ha, tutti i suoi spiccioli, non ne tiene neanche uno per sé, dà tutta la sua vita. Quindi questa parabola non è la parabola del basta poco, è la parabola del dare tutto, del dare tutta la propria vita. Questo è un altro concetto su cui non matureremo mai abbastanza, soprattutto noi laici, perché poi ce la prendiamo sempre con i preti, ma io penso che invece, dico sempre, il 98% della Chiesa è composto dai laici, quindi se la Chiesa non esalta è colpa mia, come diceva Madre di Calcutta quando gli fecero un'intervista, un giornalista gli parlava della corruzione della Chiesa, della mancanza di santità nella Chiesa, eccetera, eccetera, e Suor Madre di Calcutta risponde puntualmente, no? E alla fine l'ultima domanda dice: allora madre, secondo lei da dove dobbiamo cominciare? E Madre di Calcutta gli fa: da me e da lei, caro signore. E lo spiazza completamente, no? Cioè, ecco, io penso che davvero a volte, molto spesso, tantissimi, tutti noi pensiamo che la Chiesa, che la vita di fede sia un qualche cosa di aggiuntivo, no? Cioè noi facciamo la nostra vita di papà, di mamme, di nonne, di professionisti, di politici, tutto quel che volete, di lavoratori, di insegnanti, e poi andiamo a messa, e poi leggiamo una pagina del Vangelo, e poi diciamo delle preghiere, e poi facciamo la carità. Ecco, non abbiamo questa totalità. Ecco perché il concilio era stato enorme, ma poi questa cosa è stata un po' persa, quando ricordava: voi col battesimo siete popolo di sacerdoti, di profeti e di re, cioè i tre munus, i tre doni, le tre dignità profetica, sacerdotale, regale. Se tutti avessero questa autocoscienza che poi significa spendersi, che poi significa avere nella testa tutto quello, che significa inventare nuovi modi di ecclesialità, sarò che io ho iniziato le mie esperienze nella Chiesa torinese coccolato dal Cardinale Pellegrino, che mi metteva in testa idee come queste, no? Aveva incaricato alcuni di noi laici di fare i coparroci, no? Insieme a un prete di una parrocchia, e diceva: come i pastori protestanti hanno il lavoro, hanno gli impegni professionali eccetera, ma pensano continuamente, no? Con il cuore alla loro comunità, alle liturgie, alla formazione, così voi dovreste essere delle persone che sono laiche, lavorano nel mondo, ma che hanno continuamente a cuore la vita della parrocchia, i suoi problemi economici, evangelizzativi, liturgici, caritativi, eccetera, eccetera, perché il credente deve essere questo, cioè uno che dà tutta la sua vita al regno, ecco, in forme diverse. In fondo San Paolo lavorava e predicava, eh? San Paolo faceva il fabbricatore di tende e se levanta e dice: wow, io ho mai preso un soldo dalla cassa comune, pur avendone diritto, lo diceva anche, ma perché? Perché se c'è uno che ha predicato, più grande miserere di tutti i tempi è stato Paolo, che ha sempre accorpato la sua predicazione il lavoro. Ecco, questo per dire che dobbiamo noi laici fare una conversione a un tipo di presenza, a un tipo di testimonianza che sia una testimonianza davvero con tutta la vita, in cui la religione non è un orpello che si aggiunge, ma diventa fede, quindi diventa la dimensione di tutta la vita.
Comunque, se vi ricordate, è la prima volta che sento questa interpretazione, no? Della vedova che fa, cioè dà gli spiccioli eccetera, come metafora del resto di Israele, quindi
è un termine classico, cioè nell'Antico Testamento Israele, quando è privato del suo sposo da vicende politiche, sociali, pensate all'esilio di Babilonia eccetera, è la vedova, la figura della vedova, cioè sapete che la metafora nuziale è la metafora più significativa del rapporto tra Dio e il suo popolo. Quando Israele perde il suo Dio, no? Perché si allontana da lui, perché viene portato in esilio, perché non ha più tempio, resta vedova. Quindi la vedova è sempre profezia anche, no? Di questa dimensione di una chiesa, in questo caso di un Israele che fra un po' sarà vedovo dello sposo, che è Cristo, perché lo sposo, Gesù, vi ricordate, certo, soprattutto in Giovanni, parabola le nozze di Cana eccetera, egli è ormai lo sposo, fra un po' lo sposo sarà loro tolto, quindi la stessa Chiesa, no? Pur sposa di Cristo in Paolo, però è anche contemporaneamente vedova del suo Signore, perché il suo Signore ce l'ha solo nella fede, nei sacramenti, ma l'ascensione da questo stacco, quindi la Chiesa anela a ricongiungersi al suo Signore. Non per niente l'Apocalisse si conclude con il grido della sposa, no? Che dice allo sposo: vieni, perché lo sposo deve venire. Quindi la Chiesa vive questa situazione, chiamatela di vedovanza o di attesa dello sposo, no? Che si conclude soltanto nel momento del regno. Quindi c'è sicuramente anche questa dimensione.
Scusa, mi era venuto in mente, anche siccome anche qui una vedova, che volesse richiamare anche il discorso di Elia e la vedova, perché anche la vedova dà tutta la sua vita, perché dà l'ultimo, per prima lui l'ultimo pezzo di olio e di farina, che era tutto quel che aveva per vivere, appunto, per sé e per il figlio, e lo fa prima la focaccia per il profeta. Quindi anche quella, la vedova dava tutta la sua vita, come
pensate al libro di Ruth,
si ispira anche un po' a questo,
al libro di Ruth, dove questa Ruth vedova è l'esempio più grande d'amore, no? Al punto che lei, pagana, vedova eccetera eccetera, accetta di vivere con l'anziana suocera Noemi, accetta di spigolare addirittura per lei, quindi fare un lavoro di raccolta rifiuti, insomma, no? Catadores, la prima catadora dell'antichità, ed è poi premiata come simbolo d'amore, no? Tenete conto che la vedovanza è sempre era tragica. Adesso in questi giorni, a questi giorni c'è il problema che riducono le pensioni di reversibilità, ma anticamente non c'era nessuna pensione di reversibilità, cioè se il marito ti moriva tu eri proprio con nulla, eri una cattona pubblica, vivevi della carità, pensate, una persona anziana, disabile, malata, no, viveva della carità dei vicini, cioè era una situazione, ecco perché gli orfani e le vedove sono i prototipi, no, delle categorie proprio che hanno nessuno, di debolezza, eccetera. Qui questa donna è il vero scriba saggio del Nuovo Testamento, che dà tutto per entrare nel regno. Ecco, si sottolinea questa radicalità. Se vi ricordate, non basta neanche l'osservanza dei comandamenti. Al giovane ricco che diceva ho osservato tutti i comandamenti, Gesù dice lo guardò, lo amò, hai fatto bene, ma una sola cosa ti manca, va, vendi tutto. A questa donna invece non manca più niente, è ormai vicina al regno di Dio, è colei che ha gettato tutto, è colei che ha dato tutta la sua vita per Dio. Dice Paolo in 1 Corinti 1:27-28, Dio ha scelto ciò che è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto quelli che gli uomini considerano ignoranti per coprire di vergogna i sapienti. Dio ha scelto quelli che gli uomini considerano deboli per distruggere quelli che si credono forti. Dio ha scelto quelli che nel mondo non hanno importanza o sono disprezzati o sono considerati come se non esistessero per distruggere quelli che pensano di valere qualcosa. Ecco, questa donna nella sua povertà dà questo esempio di radicalità nel dono al Signore. Gesù chiama i discepoli a sé per imitare questa povera donna, per dire che a volte è proprio dai poveri, dagli ultimi, che dobbiamo prendere lezione per entrare nel regno di Dio. C'è ancora una volta il discorso che i poveri capiscono il regno e i ricchi no. Questa è una delle cose forti. Quando abbiamo troppe preoccupazioni materiali nel cuore, quando abbiamo troppi pensieri materiali, è difficile venire a Dio, è difficile cogliere la sua presenza. Ecco. Quindi viene indicata la strada della povertà, la strada della rinuncia alle sicurezze economiche, no? Come via obbligata per seguire il Signore. E quindi ciascuno di noi è invitato a questa povertà, che è il distacco dai beni, ma anche dalle nostre posizioni, dalle nostre reticenze, dalle nostre paure, per dire totalmente sì nell'amore a questo Dio che chiede a noi un amore totale. È il famoso Kina Edonai, cioè la gelosia di Dio, questo Dio che ci vuole tutti per sé, no? Il Dio geloso è uno degli aspetti più belli dell'amore di Dio, è una delle sfaccettature della misericordia. Il vostro Dio geloso, geloso è il mio nome, dice Isaia, cioè Dio è il Dio geloso che ci vuole tutti per sé. E a volte noi non gli diamo assolutamente questa totalità, quindi questo è un richiamo alla totalità. Io mi fermerei qui, perché poi ai capitoli 13 e 14 faremo un lavorone che non finisce più, di cui io già mi compiaccio da solo, perché sono sicuro di dirvi delle cose belle, che sono i discorsi escatologici, e chi si loda si imbroda, diciamo, che sono i discorsi escatologici, cioè affronteremo una delle tematiche più difficili di tutto il Nuovo Testamento. Però in tutti i Vangeli sono presenti questi discorsi apocalittici, cioè questi discorsi che parlano della fine del tempo. Escatologia cosa vuol dire? Escato vuol dire le ultime cose, no? E Apocalisse vuol dire apocalipteine, cioè tolgo il velo, quindi svelare, essere netta, velare, togliere il velo, rivelare, decriptare. Sono capitoli estremamente difficili, da cui sono nate un sacco di eresie, perché si è pensato a un millenarismo, si è pensato a una venuta ultima del Signore. Io ho anche amici protestanti che mi dicono, ecco, vedi, ci sono questi segni dei tempi, questo versetto dice la guerra dell'Isis, quell'altro versetto dice il crollo finanziario, e scrivono dei libroni così che vogliono propinarmi, ma non hanno capito che invece l'Apocalisse ci dirà tutto. Altro. Cioè l'Apocalisse ci dirà che tutta la vittoria sul male, sul peccato, sulla morte, è già avvenuta una volta per sempre nella morte del Signore Gesù e nella sua risurrezione, e che quindi tutte le volte che noi vedremo nella storia misfatti, sofferenze, guerre, terremoti, falsi messie, eccetera, eccetera, dovremo stare tranquilli, essere pieni di serenità, perché noi sappiamo com'è già finita la partita, cioè che Gesù ha già vinto contro le forze del male. Ecco, allora tutto questo discorso, rapporto tra il già e il non ancora, eccetera, eccetera. Però la grande chiave di lettura, che già vi anticipo, così se volete cominciare a leggere questi brani che sono molto lunghi, ma che dovremo leggere tutti di fila, perché altrimenti non riusciremo poi a capire fermandoci sui singoli versetti, quindi faremo una lettura unica almeno fino al versetto 23, cioè tutto il capitolo 13 in parole povere, no? E poi faremo la conclusione, questa chiave di lettura già dovete averla nella testa. Non si parla di cose future, di momenti in cui succederanno chissà che cosa, si analizza un presente che è pieno di guerre, di distruzioni, di carestie, di terremoti, di fenomeni naturali, di fenomeni politici, all'interno dei quali c'è un grande messaggio di speranza, all'interno dei quali c'è una certezza: Gesù ha già vinto il mondo, i credenti già trionfano. Quindi l'Apocalisse non è il libro della paura, come vi dicevo quel tale la volta scorsa, quando ho fatto il corso dell'Apocalisse, no? L'Apocalisse nel salone dell'oratorio, che è andato dal parroco e gli ha detto: ma cosa è successo al salone dell'oratorio? Avevo visto un manifesto, l'Apocalisse nel salone dell'oratorio, e pensavo sono scoppiate le tubature, un attentato, eccetera. No? Ecco, non è quella roba lì, anzi, non c'è libro di speranza, non c'è libro di gioia maggiore della crisi. E i discorsi apocalittici che leggeremo, che pur sembrano discorsi tenebrosi, che sono in realtà il realismo di Cristo, che ci dice: nell'ambito di una vita, che è una vita di sofferenza spesso, che è una vita complessa, che è una vita di persecuzione, che è una vita di inganni, voi non temete, perché il Figlio dell'uomo è già venuto sulle nubi e ha già risolto tutto. Quindi voi siete gli uomini della speranza, dell'ottimismo, della costruzione di un regno. Con questa chiave di lettura cercheremo davvero di vedere, in maniera non millenaristica, ma nella maniera in cui la comprendeva la prima comunità cristiana. Il grande lavoro che ha fatto Corsini nel suo libro L'Apocalisse è stato proprio questo, di riportarci alla Chiesa delle origini. Cioè, per tre secoli la Chiesa ha detto: l'Apocalisse è già avvenuta nella morte di Cristo, no? E quindi è già stata sconfitta anche la grande bestia, che era Roma, che era il potere politico che opprimeva e che perseguitava i cristiani. Nel momento in cui arriva la pace costantiniana, torna male di dire che il potere politico è Babilonia la grande, no? E allora cominciano ad esserci dei pi prelati e dei pi teologi che dicono: ah, ma forse allora questa Babilonia sarà un qualche cosa che dovrà avvenire, sarà eventi finali millenaristici, chissà dopo quanto tempo, eccetera, eccetera, perché si ha paura di avere invece questa forza dirompente che hanno i discorsi apocalittici, che mettono in crisi ogni potere economico, politico, sociale, come espressioni del male, con anche la sicumera del credente che sa che questi poteri sono già stati sconfitti. Quindi anche del martire, no? Che va a morire a testa alta dicendo: chi sei tu? Sei un poveretto, credi di uccidermi, ma in realtà il Signore ha già distrutto il potere del male che tu rappresenti. Quindi sono messaggi di grande bellezza, di grande speranza, e che dobbiamo recuperare in questa maniera nella vita dell'oggi, sulla linea della lettura di tutta la Chiesa primitiva. Ho fatto questa piccola introduzione perché se cominciate a leggere almeno questo capitolo 13, che leggeremo tutto d'un fiato la volta prossima, avremo così delle dritte già per poi approfondirle, per capirlo. Ci fermiamo perché è plin plin.